Il brano su cui proviamo a riflettere questa mattina è tratto dal Vangelo secondo Marco, Vangelo di Marco al capitolo 12, leggiamo da 18 fino a 27, Marco 12 da 18 a 27. Poi vennero da lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e gli domandarono: Maestro, Mosè ci lasciò scritto che se il fratello di uno muore e lascia la moglie senza figli, il fratello ne prenda la moglie e dia una discendenza a suo fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenti. Il secondo la prese e morì senza lasciare discendenti. Così il terzo, i 7 non lasciarono discendenti. Infine, dopo tutti loro, morì anche la donna. Nella resurrezione, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà lei moglie? Perché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù disse loro: Non errate voi proprio perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Infatti, quando gli uomini risuscitano dei morti, ne prendono né danno moglie, ma sono come angeli nel cielo. Quanto poi ai morti, alla loro resurrezione, non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Voi errate di molto. Amen.
Amen.
Allora, oggi iniziamo il nuovo percorso di ascolto della parola che ci accompagnerà nelle domeniche fino alla prossima estate. Quest'anno non leggeremo testi presi da un unico libro, come l'anno scorso, abbiamo preso tutti i testi dal libro del profeta Isaia. Quest'anno invece vogliamo ogni domenica affrontare un personaggio biblico, partendo da Adamo, da Eva in poi. Ogni domenica ci sarà un personaggio. Però sia oggi che domenica prossima faremo un'introduzione al tema. Cioè proveremo un po' a dire sì, ma con quali chiavi di lettura, come ci misureremo con i vari personaggi biblici. Allora io immagino che qualcuno di voi ascoltando questo brano abbia detto sì, ma che razza di introduzione è questa? Dove si parla di uno strano legge matrimoniale, di questo gruppo che mette alla prova Gesù con delle frasi che non ci piacciono neanche tanto. Cosa vuol dire? Che nell'altra vita saremo come angeli, i nostri affetti, quelli che coltiviamo nella vita, che fine faranno? Ecco, è veramente un brano in cui sentiamo che non è il nostro mondo, capite? Sentiamo che si parla il linguaggio di un altro mondo. Però questo è prezioso, ce lo siamo detti tante volte ascoltando la scrittura. A volte la parola ci parla proprio quando ci sembra più lontana, quando ci sembra non c'entrare niente con il nostro mondo. Proviamo ad ascoltarla. Allora, riprendiamo questo episodio di Gesù con i sadducei. Allora, vennero da lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione. Chi sono i sadducei? Nel mondo ebraico dell'epoca di Gesù c'erano tanti gruppi. I Vangeli ricordano i farisei, i sadducei, ma c'erano anche gli esseni, c'erano tanti gruppi, è sempre stato plurale l'ebraismo, non a tinta unica. I sadducei erano la classe più aristocratica, per loro valevano solo i primi 5 libri della scrittura, la cosiddetta Torah, che noi traduciamo legge, ma non va bene tradurre legge, perché legge per noi ci fa venire in mente il codice, la polizia, no? Dovremmo tradurla illuminazione, insegnamento. Ok, in questi 5 libri non si parla di resurrezione secondo i sadducei. Allora loro dicono: vi siete inventati una cosa che non c'è nelle scritture. È interessante che nella Bibbia si parli di questa resistenza. Noi facciamo fatica a capirla, per noi la resurrezione è il cuore della fede, no? Però è molto bello che nella Bibbia si dica, attenzione, guarda che questa fede è maturata piano piano e alcuni hanno fatto resistenza. Perché è bello? Perché la linea di confine tra la fede e l'illusione è molto fragile. Noi abbiamo bisogno anche delle critiche per capire se la nostra fede tiene o se ce la raccontiamo, perché è chiaro che nessuno di noi vuole morire, per cui speriamo che ci sia una vita dopo la morte. Quindi i Sadducei hanno questa funzione, richiamano la serietà della nostra fede e ci dicono anche, attenzione, guarda che credere nella risurrezione non vuol dire che tu ti dimentichi della vita adesso, no? Quante volte in tutte le chiese si è raccontata la vita solo quasi come l'anticamera della vera vita, quella dopo la morte. Il pastore Bonhoeffer diceva, non si può credere alla risurrezione dei morti se non si crede alla risurrezione dei vivi. La risurrezione inizia già qui, nelle vite che si rialzano. Se no diventa una scusa, tanto succede tutto dopo, ci pensa Dio dopo. No, ma tu sei qui adesso, qui e ora. È qui e ora che deve trovare senso la resurrezione. Bene, questi Sadducei che non credevano nella resurrezione pongono a Gesù un caso, a partire da una legge che per noi è stranissima, la legge del levirato. Levir in ebraico vuol dire cognato, cioè il fratello dello sposo. Cosa diceva questa legge? Che se una vedova rimaneva senza figli, una donna rimaneva vedova senza figli, il fratello del marito avrebbe dovuto unirsi a questa donna e il primo figlio che nasceva portava il nome del fratello defunto, era l'erede, poi gli altri figli no, sarebbero stati figli del secondo marito. Bene, qui pongono un caso estremo, quasi ironico. Una moglie ha avuto 7 mariti, 7 fratelli, sono morti tutti, portava un po' sfortuna, diciamo così, insomma, non era, vabbè, insomma, lasciamo perdere tutte le battute, perché è chiaro che questa l'hanno fatta, sembra una barzelletta, l'hanno fatta come un tranello per Gesù. Adesso vediamo come te la cavi con questo caso stranissimo, questa ha sposato 7, bene, tu dici che c'è la risurrezione, quando andrà nell'altra vita, di chi sarà moglie? Gesù avrebbe potuto dire, ragazzi, ma che domanda mi fate? Ma che caso è questo? Volete proprio mettermi in difficoltà? E invece Gesù prova a rispondere e arriva a questa conclusione bellissima che Dio non è il Dio dei morti ma dei viventi. Ci arriviamo a come ha fatto Gesù ad arrivare a questa conclusione in una maniera un po' strana per noi. Ma questa frase è fondamentale. Cosa sta dicendo Gesù? Che Dio non è Dio dei morti, ma dei viventi. Sta dicendo solo che c'è la resurrezione? Sì, ma non solo. Sta dicendo a questi Sadducei, sta dicendo, attenzione, voi come parlate delle persone? Come dei casi, come dei numeri? Vi siete chiesti questa donna che cosa ha passato? Perché non è che una si mette assieme col primo che passa, anche se è il fratello del marito. L'avrà amato? L'avrà sopportato? Come sarà stata la vicenda? Perché non sentite più il dolore di questa donna e la trattate come un caso? E guardate che domanda fate. Di chi sarà nella vita futura? Come se una donna debba essere proprietà di qualcuno. Quando è piccola deve essere proprietà dei genitori, del padre, quando si sposa deve essere proprietà del marito. Nel mondo di Dio non sarà così. Quella frase non vuol dire che non ci troveremo più, per cui tutti i legami affettivi che abbiamo maturato su questa terra di là vengono aboliti, ma vuol dire che nella vita eterna, dopo la morte, non ci saranno queste dinamiche di potere. Ci saranno dinamiche di reciprocità, di riconoscimento, ma non che la donna è proprietà di qualcuno. Quindi, Gesù sta dicendo, ma tu come parli del mondo? Attenzione, perché è vero che la scena è un po' strana per noi, ma noi parliamo ancora così delle persone. Parliamo dei casi astratti, delle notizie che leggiamo sui giornali. Non vediamo i volti, non pensiamo che le persone hanno una loro storia di gioia e di sofferenza. Gesù sta dicendo, che sguardo accendi sulla vita? Cosa vedi quando guardi? Cosa vedi? Vedi dei casi, vedi dei numeri o vedi delle persone? Bene, detto questo, Gesù come spiega a questi sadducei che fin da sempre Dio è il Dio dei viventi, non dei morti? Cita questo famoso testo della chiamata di Mosè. Ricordate, Mosè che era fuggito dall'Egitto, si trova a pascolare il gregge, vede un cespuglio che brucia senza consumarsi e dice, va lì perché è curioso, e lì Dio si presenta. E come si presenta? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non gli ha detto, io sono stato il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, adesso sono il tuo Dio. No, io continuo ad essere il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, perché quando mi lego a una persona, quel legame è per sempre. Bellissimo, capite? Cioè, per Dio le persone sono persone uniche, non sono un numero che poi la vita finisce e ok, vabbè, avanti un altro. Adesso mi relaziono con una nuova generazione, quella passata la buttiamo in discarica. No, Dio è proprio legato alle persone. È questa la forza della resurrezione, che il tuo Dio lo è per sempre. Ma vuol dire anche un'altra cosa, attenzione, questa frase, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, non si dice il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ma il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, cioè che hanno fatto tre esperienze di Dio diverse, che non puoi assommare. Certo, c'è un unico Dio, ma nello stesso tempo ognuno fa una propria esperienza di Dio. Cioè, Dio ha una storia particolare con te, e se tu non ci fossi, sarebbe un aspetto in meno di Dio che noi potremmo conoscere. Che bello questo Dio che non ci propone una merce all'ingrosso, uguale per tutti, è la fede, punto a capo. No, è la tua fede, che ha i tuoi tratti, che ha la tua singolarità, che fa i conti con la tua storia. Allora, noi quest'anno proveremo a misurarci con alcuni personaggi biblici e ci chiederemo proprio questo. Come ha vissuto la fede Abramo, per esempio? E che aspetto del volto di Dio riesco a scorgere dietro questo vissuto? E mentre ci misuriamo, chiaramente cerchiamo di capire noi, la nostra fede. Come la stai vivendo tu, la tua fede? E come la fede di Adamo piuttosto che di Eva, piuttosto che degli altri, può interpellare il tuo vissuto, può dirti, ma la fede può essere anche qualcosa d'altro rispetto a quello che tu stai sperimentando ora. Ecco, questa sarà la proposta che vivremo quest'anno. Allora, buon cammino in compagnia dei personaggi biblici alla ricerca del Dio dei viventi, non dei morti, del Dio che prova a dare forma alla tua vita, non al Dio astratto a cui credi solo con la testa. Sarà questa la scommessa, recuperare la fede nel Dio vivo che è il tuo Dio, che è il Dio che si lega alla tua vita e che prova a farla lievitare, appunto, come il lievito con la pasta. Amen. Amen.